Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
Keep
fit with radio!
www.fitfestival.ch.
E bentornati qui con noi, in diretta dal bar I Portici Lugano, Keep Fit with Radio. Il progetto Giovani, pensato per accompagnarvi nel corso del Fit Festival di Lugano, dedicato alla scena contemporanea. Siamo un gruppo fresco di 17enni e tutto nuovo. Quindi ci vorremmo scusare per i piccoli pasticci combinati ieri e per quelli che possiamo combinare oggi, compreso questo leggero ritardo.
Decisamente, e vorremmo ricordarvi che siamo qui per condividere con voi questa stupenda settimana teatrale attraverso recensioni, interviste e farcendola con i nostri gusti musicali super giovani qui della Reduction. In più siamo i giudici della sezione spettacoli dedicata a Young and Kids, quindi alla fine comandiamo noi e decideremo anche il vincitore, signori. Che dici, Mati? Com'è passata questa prima giornata?
Allora, devo dire che ieri è stato un debutto molto di getto, ero molto in ansia e agitatissima, è stato un po' tipo buttarsi in un mare gelato inseguiti dagli orsi polari, quindi non avevamo tanta scelta, però tutto sommato siamo sopravvissute.
Sciolte, all'inizio eravamo agitatissime, devo dire la verità, stavamo tremando, però con le belle faccine che ci facevano Monica e Elena, poi alla fine siamo andate tranquille, è stato bello, mi sono divertita. E infatti oggi siamo più, wow, riposate, belle fresche, sprizzanti, anche se fuori c'è un tempo orrendo, noi dentro siamo, boom, sole che splende come se fossero 50 gradi.
Sì, infatti sto guardando adesso fuori dalla finestra e sta passando una comitiva di gente, tutte con gli ombrelli, tutte bagnate. Noi invece siamo qua almeno all'asciutto e poi piene di energia e carichissime.
E con un profumo di cibo che, signori, mi sta venendo una fame. Vedo qui pizze, brioche, ho l'acquolina in bocca da morire, perciò venite, se vi va, siamo qui al bar I Portici di Lugano, nel cuoricino della nostra bella città. Venite a trovarci così mangiate con noi. Perché veramente tra un'ora noi siamo qui a banchettare con cose squisite.
Non vedo l'ora. Adesso che ne hai parlato ho sempre più fame. Comunque.
Vabbè, che dire, torniamo seri, per favore.
Allora, oggi è il secondo giorno di diretta e vogliamo partire dal testo della Bibbia del secondo giorno della Genesi. Sì, proprio perché questa settimana percorreremo ogni giorno il racconto della Genesi. Tutto è stato creato in 7 giorni. Tutto vi racconteremo e creeremo in 7 giorni. Il racconto della Genesi è quello di un Dio creatore. Noi invece siamo quasi tutte ragazze e vogliamo portarvi il nostro sguardo femminile e le nostre riflessioni sull'arte che abbiamo la fortuna di fruire grazie al fantastico Fit Festival. Quindi, e qua cito la Bibbia, Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Beh, chissà invece che cosa creeremo noi per voi oggi, il secondo giorno, che cosa vi porteremo.
Solo il tempo può dircelo. Comunque, nella puntata di ieri abbiamo affrontato il tema della malinconia e della solitudine. Invece oggi parleremo della separazione e della ricerca dell'amore. E quale miglior modo per introdurre questo tema se non con una poesia scritta dal grandissimo Pablo Neruda.
Lejos de mí. No estés lejos de mí un solo día, porque cómo, por qué, no sé decírtelo, es largo el día. Yo te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena. Ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo.
Grazie mille Melanie per aver condiviso con noi questa bellissima e toccante poesia, in più sentirla in spagnolo è stato veramente bello, è stato come appunto venire trasportati in Sud America, dove almeno il nostro immaginario la meteo è anche migliore che in questo momento, quindi davvero grazie di cuore e sempre per rimanere nell'emisfero spagnolo e latinoamericano proponiamo un brano di Hijos de las Joyas, Causa y Efecto.
Todo el resto de la creación.
Peter, the son of a preacher man. The only boy that ever teased me. Was the son of a preacher man. The only one that ever pulled me. Was the son of a preacher man. The only one that ever pulled me.
En tu visión interior, visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. Permítete sentir plenamente, sentirte uno con el todo, sentirte uno con el cosmos. Permite que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Solo permite.
Así me siento más vivo. Deja que el papel relaje. Déjame rimar tranquilo. Flujo continuo, burbujas enjauladas. Polo ambiguo, escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto y un poema pobre. Pobre que prospera, no hay que esperar ese porqué. Porque lo que llena el corazón no solo es sangre, es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido. Olvida el vibe, que va y viene. Hay quien aún dormido no es testigo de su baile. Hay pensadores grandes que debaten. La existencia no es casual, y es que casualmente mi mente y el arte, a causa de la espontaneidad de escondida y hundida en el parque, mi punto parte bajo el balancín del péndulo. Discípulo de alquimia lengual, igual freestyle para empaparme de rimas y imaginación. Esquiva la ilusión, se arriba nuestro sol, deriva el Kibalión. Dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica mientras le hablo a sus raíces enraizadas al cordón del afluente universal que sangra letras detrás del trasplante mágico. Aquí no hay carencia, solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento. Son sutiles señales que mueven el cauce mental, portal, dejar que avance el ancestral grito. Medito en un sauce en el cual levito y evito que alguien me alcance. ¿Me explico? Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento para encajar con el polo opuesto y así emparejar el aura. Mente, cuerpo, alma, viento que habla pa' dejar un recuerdo, dibujarme en el medio de un poema sobre animales milenarios, minerales en cristales guardan al guardián de nuestro planeta. Que demasiado tiempo ha esperado pa' sanar sus penas. Oh, cronología tejía, el Mesías decía paciencia, llena tu pulmón de flora. La fauna emergía, crecía, energía crujía, la esencia quema, como visión explora en la hermética. Métrica verbal, solar, técnica, étnica, habilidad, herencia de nuestros hermanos ancestrales. Equilibrio y balance van separando esferas triangulares en el aire. Agua, tierra, fuego, hay que ser parte del todo. El todo es nada en este mar de infinitos códigos cósmicos que transforman tu camino, haciendo así que mi destino cambie.
Aquello que se crea en tu interior y se proyecta es lo que tú atraes.
Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento.
Ok, siamo di nuovo qui e per cominciare vorrei proporvi il primo spettacolo visto ieri sera. Stiamo parlando di Goodbye, la seconda performance di Michikazu Matsune. Perciò Carolina è qui con noi per reggerci la presentazione sull'artista riguardo a questo spettacolo.
Ciao a tutti, sono Carolina, è la prima volta che parlo in radio e niente, ci addentriamo nello spettacolo. Cosa ci guadagniamo a essere testimoni della perdita di altri? È la tristezza o la simpatia che proviamo nel sentire un'altra persona che dice addio a qualcuno o a qualcosa che ama? O è il sollievo e la paura che i nostri addii siano nelle nostre spalle o ancora da vivere? Con felicità o tristezza ci sono momenti nella vita in cui bisogna dire addio. Goodbye è pieno di parole d'addio, raccontate principalmente attraverso lettere d'addio da tutto il mondo. Alcune sono scritte con rabbia, altre emergono da un luogo di profonda tristezza e molte di esse esprimono con profondità pensieri sulle nostre relazioni con gli altri, luoghi e oggetti nel mondo attraverso il semplice atto di dire addio. Tutte queste parole di addio sono lette da Matsune, che riesce a costruire una performance avvincente, da un atto affascinante e semplice. Il lento taglio della busta, il secco stropicciare della carta che viene dispiegata e il rapido, cortese schieramento della gola servono come un brillante ingresso a ogni storia. Lettere d'addio, scritte da varie persone per motivi diversi. Lettere dell'imperatrice Maria Teresa a sua figlia Maria Antonietta, date il giorno della sua partenza per la Francia. Di un cieco al suo cane guida, deceduto. Di un pilota kamikaze ai suoi figli prima della sua missione. E la lettera d'addio del cantante Kurt Cobain, tra le molte altre. Cambiando lettura e danza, Goodbye racconta storie di relazioni personali, amori e complicazioni. Lettere lette tra le righe.
Grazie mille Carolina per aver letto e averci letto questo passaggio che trovate sull'opuscolo dove sono esposti tutti gli spettacoli che potete vedere al FIT. E ora volevamo partire, prima di commentare lo spettacolo visto ieri sera, con una frase, una citazione di James Matthew Barrie riguardo agli addii. Non dire mai addio, perché addio significa andare via e andare via significa dimenticare.
Molto molto bella, ma Michikazu Matsune ci ha mostrato che molte volte dire addio, anzi goodbye, è necessario. Dunque è arrivato il momento di chiedere alle nostre giudici spettatrici che ieri sera erano a teatro per vedere questo spettacolo di Michikazu Matsune che cosa ne pensano. Partiamo proprio dal cuore di questo spettacolo. Dunque chiedo a voi, Matilde, se ti va di cominciare, c'è una lettera che ti ha particolarmente colpito?
A me ha particolarmente colpito la prima lettera che ha letto, perché parlava di una donna che scrive questa lettera ai suoi capelli. E all'inizio fa ridere perché ne esalta la bellezza, dice che cioè, tutti li vogliono bene grazie ai suoi capelli, che i suoi capelli sono l'unica cosa positiva che ha. E quindi inizia con toni molto divertenti, scherzosi, ma poi arriva a toccare un tasto molto drammatico, perché questa donna sta scrivendo questa lettera ai capelli Perché è malata di cancro e quindi deve tagliarli, perché a causa della cura antitumorale che deve fare perderà tutti i capelli e quindi sceglie di tagliarli prima di vedere le ciocche in mano. E è molto forte, perché appunto ha questo climax ascendente, cioè parte dal divertimento, da un po' dall'ironia, e poi però arriva a toccare dei tasti molto profondi e delicati.
Sì, esatto. È un tipico di quest'artista che abbiamo visto anche il giorno prima con lo spettacolo su Mitsuko e Mitsuko, che diciamo riesce a tenere questa vena ironica, seppur trattando in realtà temi molto drammatici, come appunto quello che ci ha detto Matilde. Cosa?
D'accordo con te. Infatti ora ci ha raggiunto Melanie e volevo anche chiederle invece che cosa ne pensa lei di come la scena era molto semplice, molto spoglia. C'era solo un tavolo con degli orologi in fondo, dei cartelli, dei plicchi di lettere. E come la scena ha aiutato nell'idea di addio che ha trasmesso, e poi come le azioni, come si è mosso lui sulla scena, hanno aiutato a trasmettere questa sensazione di partenza.
Sì, appunto l'artista Michikazu è appunto un artista giapponese e proprio per questo utilizza dell'ironia tipica delle sue origini giapponesi, che tratta proprio tutto con sintesi visiva e narrativa, e questo permette di creare una linea molto pulita e netta con tutto ciò che espone, proprio anche con ciò che rappresenta con questo tavolo centrale, questi tre orologi che sono comunque simbolici, che rappresentano il tempo, che lui vuole fermare con l'utilizzo di questo martello che andrà brutalmente a distruggere mentre esegue una danza anche divertente, ironica, proprio per creare un po' di ironia proprio e creare questo distacco tra ciò che è tragico e ironico, creando una linea molto sottile ma netta, molto pulita, tipica appunto dei giapponesi.
Sì, esatto. E poi uno dei temi che abbiamo riscontrato è quello della catarsi, ovvero appunto questo, anche il fatto di vedere, di parlare di cose drammatiche riesce in un certo senso a, ad affrontarle, a superarle e a darci quasi sollievo, a farci sorridere, che effettivamente è qualcosa di estremamente, diciamo, strano e cupo, però fa parte dell'umano. E in questo senso volevo chiedere a voi cosa ne pensate della sua trovata di non leggerci alcune lettere, cioè di lasciarci così in sospeso e appunto, cosa ne pensate?
Io personalmente sono rimasta un po' delusa, perché mi aspettavo di sentire alcune lettere o almeno dei pezzi di alcune lettere. Infatti magari quelle che ci ha citato Carolina, per esempio quella del cieco al suo cane morto oppure di Kurt Cobain, non le ha lette, ha detto semplicemente che ce l'aveva e non le ha lette. E io, avendo letto sull'opuscolo che c'erano queste lettere, mi aspettavo e avevo voglia, ero molto incuriosita da sentire queste lettere, e non sentirle mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, essere sincera, anche se poi è stata una strategia vincente, perché appunto così l'attenzione rimane molto attiva durante tutto il tempo, perché dici magari dopo la riprende alla fine come colpo di scena e così. E invece un'altra cosa che ho apprezzato moltissimo di Michikazu è che è entrato in empatia col pubblico. Lui è riuscito a emozionarsi leggendo delle lettere, per esempio la lettera finale di questa persona transgender che decide di suicidarsi perché non si sente ascoltata e non trova il suo posto nella società. Si è emozionato veramente anche lui, e quindi è stato veramente bello vedere come lui provava le stesse cose che provavamo noi, e l'ho trovato veramente bravo in questo.
Sì, esatto, poi è proprio bello quando l'arte riesce ad arrivare a trasmettere agli spettatori, ma anche a proprio gli artisti, a provare quello che trasmettono agli altri in prima persona. E l'arte penso che veramente sia una qualcosa di potente che riesce ad arrivare e toccare tutti. E adesso siamo riusciti a trovare, ad avere la lettera che una bambina scrive ai suoi genitori, e ascoltiamo Irma, una bambina di 12 anni, che ce la legge.
Siamo appena usciti dallo spettacolo Goodbye di
Michikazu Matsune.
Con noi Irma. Ciao Irma, una Ciao. Nostra conoscenza che amiamo molto. Quanti anni hai, Irma?
12.
12. Hai ricevuto una lettera?
Sì.
Da chi?
From child to mom.
Chi te l'ha data?
Michikazu Matsune.
L'artista? L'hai letta?
Sì.
Cosa dice?
Parla di questa bambina che ha deciso di scappare di casa, e dice proprio l'ora esatta, e dice mentre i genitori dormono. Piena di errori grammaticali e appunto scritta da una bambina.
Però alla fine cosa dice?
Oddio, non mi ricordo.
Ce la leggi?
Vi certo.
Chi va?
Bene.
Ce la legge Irma?
Vi voglio ancora bene.
Sentiamo, ce la legge Irma.
Mom, I'm doing to run away tomorrow at
9:30.
When you and Dad are sleeping. When sure to say goodbye to
Be sure to say goodbye forever. Di sicuro vi sto dicendo addio per sempre.
Emily, P.S. I still love you.
Grazie.
Grazie mille, Irma.
Grazie, emozionante. Che impressione ti ha fatto questa lettera?
Divertente.
Divertente.
Mi ha fatto pensare che l'artista è un vero artista.
Wow. Grazie, Irma.
Eccoci, abbiamo ascoltato l'intervista di Irma. Forse non siamo stati chiarissimi nel spiegare la lettera che ha letto Irma. Michikazu, appunto, come ho detto prima, citava delle lettere, diceva per esempio questa è quella di una figlia che scrive ai genitori, oppure quella del cieco al cane, o di Maria Antonietta alla figlia. E poi cosa faceva? Dopo aver creato tutta questa attesa, alla fine dello spettacolo, dopo gli applausi, ha detto: ora ho qua alcune lettere per chi vuole, e le ha distribuite a chi ha alzato la mano. Noi abbiamo cercato di prenderne alcune, però non ci si è riuscite, quindi non abbiamo una lettera cartacea da leggervi, ma ci accontentiamo di quella letta da Irma, che è comunque molto bella, è questa lettera di questa bambina ai genitori. E è bello anche la fine, quando dice: vi amo, vi voglio un sacco di bene. Ecco, e ora pensiamo di lasciarvi con un po' di musica, magari vi siete stancati un attimo di ascoltare le nostre voci, quindi c'è Luce di Rancore e La rappresentante di lista.
Luna, ascoltami come il vento tra gli alberi, prima che il vento si alteri ad est. Dopo calmati, guarda la vela sopra quest'albero, quanto è in tiro. Ti guardo, ti vedo calma, mi guardo, mi prendo in giro. E la tua luce è morbida, la patina orrida che ora copre il cielo, non compromette la vista ottima. La verità è una strada a doppio senso e ci si invortica. Il fuoco non è uno, sono due per ogni orbita. Ogni circonferenza è illusione ottica. L'idea di questa perfezione è dittatura cosmica. Le paranoie in testa fanno aerobica. La fantasia mi riordina la mente, non la logica. Una preghiera per il mio equipaggio. Sono un capitano solo, lancio un'ancora nel cielo, immaginando l'allunaggio. Raccontami il paesaggio che adesso tu vedi da là.
Siamo nella stessa lacrima.
Io ti sento vicino, il respiro non mente. È una marea che sale e scende sugli altri. Con la schiuma sono bianchi come sgargianti. I riflessi tuoi rendono le onde più grandi. Sembra un attacco dei giganti. E sto viaggiando senza meta nei meandri di una notte che inquieta. Tra illusioni mi eclisso come te, che quando guardi il mio pianeta e poi ti specchi nel mare, credi che ci sia una luna uguale in fondo all'abisso. Un giorno leggeremo Jules Verne. Chissà che penseresti tu a vederti dall'esterno. E la tua astronomia ti rende sola. E a volte c'è qualcuno che ti canta la sua melodia, che a un tratto ti consola. E il volto che mi mostri è sempre uno. I crateri perché mi hai fatto da scudo. Tu senza l'atmosfera un corpo nudo, mentre mi addormento sotto una tua duna. Luna,
siamo nella stessa lacrima. Sui tramonti della mia terra.
Bentornati, miei cari.
Questa era Luce, il rancore, la rappresentante di lista. Abbiamo sentito questa canzone. E ricollegandoci un po' a quello che ci ha raccontato prima Irma, la bambina spettatrice, lei ha concluso dicendo che un artista, che Michikazu Matsune, è un vero artista. Perché?
Ecco, perché Michikazu Matsune è un vero artista? Perché è riuscito veramente, come abbiamo già detto prima, a entrare in empatia col pubblico, a conquistare il pubblico. Infatti, veramente, posso assicurare che la gente non ha fiatato, eravamo tutte lì a guardarlo, coinvoltissimi e coinvoltissime dallo spettacolo. È stato veramente bello. Speriamo che chi ci stia ascoltando, almeno alcuni, siano riusciti ad assistere allo spettacolo e che possano confermare quello che stiamo dicendo. E ci spiace tantissimo per chi non è riuscito a assistere a nessuna delle due proiezioni, perché noi abbiamo visto lo spettacolo, la replica delle 8:30, mentre già alle 6 c'era stata una prima messa in scena di questo spettacolo. Quindi veramente bravo Michikazu Matsune.
Sì, bravissimo, non riuscivo a togliergli gli occhi di dosso, è proprio riuscito a concentrare l'attenzione tutta su di sé. E adesso vorremmo ricollegarci, diciamo, al tema di questa giornata, ovvero quello della Genesi, in cui nel secondo giorno si parla della divisione tra acqua e terra.
Giusto, quindi per iniziare appunto a parlare di questo cappello sulla Genesi, volevamo iniziare a partire dai valori simbolici dell'acqua. L'acqua, magari Elena ci vuol dire che valori simbolici spesso le sono attribuiti.
Esatto, l'acqua in un certo senso è vista come, diciamo, si parla spesso di questa immersione nell'acqua e questa fuoriuscita come nuova vita, quindi l'acqua come appunto luogo in cui diventare qualcos'altro, rinascere dall'acqua per diventare terra, per riemergere e cambiare.
Poi l'acqua anche spesso, pensiamo al diluvio universale, il diluvio universale, l'acqua distrugge la vita, perché l'acqua è potentissima, ha una forza distruttiva enorme, distrugge tutta la vita, tranne quelle che Noè riesce a portare sull'arca, ma poi dopo permette nuova vita, è come se purificasse il mondo,
esatto.
Come quello che dicevi te, no, purifica e fa rinascere, e dopo rinasce una nuova vita, degli esseri umani migliori. Il mito del diluvio, con questo appunto accezione alla rinascita e al miglioramento dopo il diluvio, è presente anche nella mitologia greca, per esempio, quindi non è solo un mito biblico. Quindi l'acqua è veramente una cosa potentissima, ma pensiamo anche solo quando siamo al mare, che a volte siamo lì e facciamo il bagno tutti contenti, sguazziamo nell'acqua e il mare calmo, limpido, possiamo nuotare, guardare i pesci. Altre volte non possiamo entrare in acqua perché ci sono queste onde enormi che ci fanno paura, abbiamo paura. Quindi l'acqua è ambivalente, possiamo dire.
Esatto, ci attrae e ci spaventa, secondo me. È qualcosa di veramente potente. E poi rispetto a questo discorso mi è venuto un po', diciamo, un collegamento rispetto alla pandemia. La pandemia per noi è stata effettivamente una pioggia potentissima, ci ha avvolti e ci ha trascinato in questa, diciamo, ci ha costretto a rinchiuderci in noi stessi, però come l'acqua, dall'acqua dobbiamo rinascere, e secondo me questo è un buon messaggio di speranza, dall'acqua si deve rinascere e grazie a questi spettacoli forse anche noi un po' siamo rinate.
Sono perfettamente d'accordo e speriamo anche di rinascere da questa giornata uggiosa con più energia e più voglia di fare. L'acqua, sempre rimaniamo in termini acqua, ormai è diventata il nostro argomento del giorno. Spesso ci sono tante metafore legate all'acqua, anche tipo lasciarsi scivolare le cose di dosso ricorda molto l'acqua, magari quando siamo sotto la doccia calda che ci scivola addosso, ci portiamo via alla fine anche lo sporco e quindi torniamo a purificarci.
Esatto. Sì, questo appunto ricollegandoci allo spettacolo, questo dire addio, lasciarci scivolare l'acqua di dosso, come appunto dire addio a qualcosa. E in questo senso volevo anche, diciamo, ricollegarmi a questa idea di separazione in cui, che permane durante tutto questa puntata. E con noi abbiamo Vittoria, che parlerà della sua relazione a distanza, se è possibile veramente un amore distante, se, e come si fa.
Allora, parto dal dire che l'amore è tantissime cose. Avere la nonna lontana, il cane, l'amico, tutto questo è amore. E se è forte, se è vero, se è puro, può superare qualsiasi distanza. Perciò l'amore può unire e può allontanare a modo suo. Possiamo essere fisicamente distanti, ma insieme possiamo essere vicini. Poi diciamoci anche che siamo nel 2021, abbiamo 20.000 telefonini super evoluti, cellulari vari, computer, e se vogliamo possiamo essere vicini. Però sì, secondo me questa idea di amore a distanza è più che possibile, perché se è una cosa vera e radicata nel profondo, se è sincera, si può cambiare insieme, plasmarsi anche in base alla distanza fisica e geografica.
Bello, belle queste parole. E, sì, effettivamente il fatto di essere in questa epoca, diciamo, più digitale permette appunto anche di sentirsi vicini, anche se è duro, immagino, riuscire a mantenere questa cosa, però bene, bello, grazie.
Io mi ricordo, sempre per parlare di relazioni a distanza, i miei nonni che raccontano questa storia. Loro, mio nonno stava a Ginevra a studiare mentre mia nonna era qua in Ticino, e un giorno mia nonna era tipo andata a Milano e mio nonno sapeva che mia nonna era a Milano, e solo che mio nonno quindi era tornato in Ticino senza avvisare mia nonna, era negli anni 60, quindi i metodi di comunicazione non erano efficienti e rapidi come adesso, come ci ha detto Vittoria. Allora mio nonno è andato qua per trovare mia nonna, ma mia nonna era andata a Milano, e da Milano poi era andata a Ginevra a trovare mio nonno, e quindi non si erano riusciti a incontrare, a capire. E questo è un aneddoto un po' così divertente sulle relazioni a distanza, sull'incomprensione, che ho voluto proporvi.
Ma noi siamo nel 2021 e quindi queste cose non succedono, perché basta scrivere "ehi nonna, io vengo da te" e puoi andare benissimo dalla nonna. Vabbè, che dire, vi lasciamo con qualcosa di allegro, parliamo di Paradise dei Coldplay, e quindi per voi musica.
When she was
Comunque, ieri pomeriggio abbiamo assistito a Cenerentola degli Zaches Teatro, che sarebbe il terzo spettacolo di una trilogia di fiabe composte da Pinocchio, Cappuccetto Rosso ed appunto Cenerentola, debuttata al Foce. Vorremmo introdurlo in un modo un po' particolare, ovvero io ed Elena ieri a fine spettacolo siamo andate ad intervistare due simpatiche bambine e quindi vorremmo proporvi appunto il loro pensiero riguardo allo spettacolo.
Come ti chiami?
Emma.
Io Elena. Ti è piaciuto questo spettacolo di questo pomeriggio?
Sì.
Ti ha fatto un po' paura?
Un pochino.
E ti è piaciuto più questo o quello della Walt Disney?
Non me lo ricordo.
Hai visto poi quando Cenerentola poi è diventata vera, è scappata via?
Sì.
E nulla.
Grazie.
Ok, e ora invece ascoltiamo dei pareri delle nostre ragazze qui, le giudici della categoria Young and Kids, che ieri sono venute a vedere lo spettacolo. Partiamo proprio dal cuore, diciamo, di questo spettacolo, leggendo la recensione di Melanie.
Ieri pomeriggio abbiamo visto per voi al Teatro Foce il debutto assoluto di Cenerentola di Zaches Teatro, storica compagnia teatrale di Firenze, nata nel 2007. È il primo spettacolo dei quattro in concorso che, nonostante si trovi nella categoria Young and Kids, si rivolge ad un pubblico più ampio che parte dai 6 anni di età ed arriva ai più grandi adulti, con l'intenzione di risvegliare in ciascuno di noi la nostra parte bambina interiore e farci sognare con la magia del mondo delle fiabe. Questa versione della fiaba vuole discostarsi dalla solita Cenerentola che abbiamo imparato a conoscere ed amare tutti noi con i capolavori Disney. Grazie all'ottima scenografia ingegnosa di Francesco Givone, tutto viene narrato dalla prospettiva del personaggio di Cenerentola, che si ritrova in una cucina sotterranea ricoperta di cenere, al centro della quale si impone un grande camino focolare che diventerà magicamente durante lo spettacolo anche il palazzo del principe. Lo spazio in cui Cenerentola vive dà una sensazione di luogo buio ed escluso dal resto del mondo. I piani alti della casa, infatti, siamo chiamati ad immaginarli. Si sentono solo le voci dispotiche della matrigna fuori scena che parla in dialetto napoletano, come omaggio alla versione della fiaba scritta da Giambattista Basile nel 600 e da lui intitolata La gatta Cenerentola. Zaches Teatro ricrea con ingegno la fiaba. La loro Cenerentola è una marionetta che si rifà alla forma di teatro classico giapponese chiamata Bunraku e che viene animata da 3 figure nere e misteriose. Inizialmente hanno forma di corvo e poi si trasformeranno in persone, entità velate, ignote, che le faranno compagnia, la consoleranno e culleranno nella sua routine di solitudine e di lavoro duro nelle faccende di casa. Grande bravura degli artisti in scena, Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti, che hanno saputo utilizzare elementi che potessero aiutarli a narrare tutto sulla stessa scenografia, con danze, coreografie accompagnate da musica e suoni originali di Stefano Ciardi, di grande effetto sul pubblico. I performer si sono occupati anche degli aspetti più tecnici, il fumo del camino, l'utilizzo di luci e di oggetti per creare effetti visivi di proiezioni. Cenerentola sogna la libertà, prende il volo sulla scopa che usa per spazzare. Cenerentola al ballo diventa una persona di carne ed ossa e non è più una bambola. Bacia il principe nel palazzo, ma poi sceglie di lasciare le scarpette sul tappeto rosso e di andarsene via da sola. Ancora una volta, come nei primi due episodi della loro trilogia sulla fiaba, Pinocchio e Cappuccetto Rosso, gli Zaches utilizzano l'archetipo della fiaba per guardare al futuro e farci riflettere sui valori fondanti la società. La loro versione di Cenerentola attinge a una tradizione matriarcale e non patriarcale, mettendo al centro la questione femminile, oggi più che mai necessaria e attuale. Lo spettacolo risulta essere di grande impatto visivo e apre a grandi riflessioni. Tuttavia, pensando ai piccoli in sala, l'ambientazione era forse esageratamente cupa. Il dialetto di difficile comprensione, i riferimenti non sempre chiari, quasi come se il bambino al quale volesse rivolgersi la regia accurata e cinematografica di Luana Gremegna fosse soprattutto il bambino che si nasconde in noi adulti.
Che dire? Abbiamo chiesto il parere ai bambini, ha parlato la nostra Melanie, componente della regia, e manca solo l'intervista a Zaches Teatro.
Interrompere la fiamma prima del, che arriva il mezzo del re per misurare la scarpetta, è perché delle versioni che avete nominato questa parte manca o è stata una vostra scelta determinata da cosa?
Sì, sì, è stata una nostra scelta, perché in realtà in tutte le versioni c'è la ricerca, no, della principessa. Per noi nel 2021 abbiamo pensato che Cenerentola, il castello, il principe per Cenerentola è solo una tappa del suo percorso nella maturità, no? E forse Cenerentola, chi lo sa dove va, magari poi ritorna, o forse è solamente passata da qui per poi proseguire e fare altro nella sua vita. Quindi sì, è una scelta di non far rimanere Cenerentola nel castello con il principe.
Anche quella sarebbe una prigione dorata, però
esatto. Esattamente, abbiamo pensato la stessa cosa, esattamente.
Infatti non è una scarpina che rimane sul tappeto rosso, vero bambini?
Sono due.
Lei sceglie, non è che la perde la scarpina.
Esattamente.
E toglie proprio queste scarpe e le lascia lì, come diceva Luana, verso nuove avventure forse,
esatto.
Ci viene da dire. Bene, qualche altra curiosità?
Eccoci, allora... Lo spettacolo è stato a livello di immagini veramente bello e impattivo. Infatti io all'inizio, quando sono entrata e hanno iniziato lo spettacolo, i primi minuti mi sono quasi incupita anch'io a guardarlo. L'unica cosa che vorrei accentuare in questo spettacolo è il fatto che comunque la regista voleva riportare un concetto di femminilità nel 2021. Ecco, io a livello personale devo dire che ci sono rimasta un po' male. Perché? Perché la Cenerentola è stata ritratta come questa bambina che riesce a scappare dalla sua, diciamo, instabilità come persona e va appunto nelle braccia del principe. La regista è stata molto brava perché non ha lasciato che la Cenerentola diventasse principessa o diventasse una donna emancipata grazie al principe, ma proprio per le sue mani. L'unica cosa che ho notato è che al momento che questa transizione è stata fatta è stata ritratta come un po' schizofrenica e credo che, visto che gli attori sono stati comunque bravissimi a interpretare i ruoli, Cenerentola è stata comunque ritratta in una femminilità non comune, cioè di una malattia mentale quasi. Infatti Cenerentola, quando uscita dal castello finalmente emancipata e lascia le scarpettine, ha un sorriso quasi malato, quasi come se volesse comunicare tutto al mondo: ah, adesso mi prendo tutto. Quando in realtà penso che bisogna normalizzare nel 2021 che una donna possa essere emancipata nonostante abbia malattie di schizofrenia o qualcosa del genere. Quindi vorrei aprire questo discorso, se vi va.
Ma trovo che quello che dici è molto importante, è un tema attuale che riguarda tutte le donne e non solo. Comunque io credo che questa società debba trovare più un maggiore equilibrio tra uomo e donna, quindi né troppo valore a uno né all'altro, ma penso che ci voglia dell'equità. E con questa Cenerentola abbiamo avuto modo anche di riflettere su questo, perché generalmente come conosciamo noi Cenerentola tramite Walt Disney, la vediamo che dipende dal principe che, diciamo, la porta via da questa vita di schiavitù che vive per mezzo della matrigna e le sorellastre. E non viene rappresentata come una donna invece che diciamo ed emancipata e riesce comunque a farsi forza da sola senza dover attingere a una persona, una figura maschile.
Sì, sono d'accordo. Infatti è stato bello proprio il fatto che la serata a castello col principe era solo una tappa della sua vita. Lei lascia le scarpette e diventa protagonista della sua vita e scappa via e verso un futuro che non sappiamo quale sarà, e quindi è tutto da scoprire. Ed ora rilassiamoci con una canzone scelta per noi da Melanie, del grandissimo Lucio Battisti.
Quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio, e da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può lo scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite su un cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. Dove vai? Quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. stalattiti sul soffitto, i miei giorni con lei. Io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite su nel cielo.
Eccoci, siamo tornati qua dopo questa canzone di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti. E prima di passare al prossimo argomento che avevamo pensato, volevo tornare su una cosa che ha accennato Carolina prima commentando Cenerentola, ovvero come è stata rappresentata la donna, Cenerentola in questo caso. È stata rappresentata all'inizio come un pupazzo che si fa governare, è un po' così. Poi dopo invece scappa, fa la pazza, impazzisce, si mette a volare, quindi... ci chiedevamo perché ancora adesso la regista ha esplicitamente detto che volevano dare a Cenerentola un ruolo diverso da quello a cui noi siamo abituati a pensare, e quindi darle un ruolo più forte, diciamo, che alla fine decide lei, non si sa se sposerà il principe, ma è lei che decide di lasciare le due scarpette. Come mai allora ha deciso, se voleva darle un'accezione moderna del 2021, di rappresentarla in questo modo un po' di pazza, schizofrenica, che appunto sembra quasi impazzire, essere un po' tipo una strega.
È acceso, sì. Più anche a livello di immagine, cioè io mi sono proprio posta la domanda, ma una regista... Allora, prima di tutto voglio introdurre, perché sembra solo che critico, mi è piaciuta tantissimo, la regista ha fatto un lavoro della Madonna, essendo tre attori che facevano di tutto, è stato veramente incredibile lo spettacolo. Però, visto che la regista, anche dopo lo spettacolo, con le domande che gli hanno posto, ha comunque voluto accentuare il fatto che ha fatto in chiave moderna, quindi 2021, quindi con... possiamo dire un momento storico adesso, che le coscienze soprattutto femminili si stanno svegliando e c'è una grande lotta per una parità dei sessi, ha voluto fare una cosa bellissima, ma è caduta, perché è caduta esprimendo un concetto che era nel 1600, dove la donna emancipata era una strega, quindi lapidata o messa in carcere o comunque esclusa dalla società. E io mi domandavo e volevo appunto confrontarmi con voi sul fatto se anche voi avete percepito questa cosa, se anche voi avete percepito che nonostante tutto è stata ritratta in un modo del genere, in un modo a parer mio non giusto.
Allora, io ho percepito e mi ha dato molto fastidio la Cenerentola marionetta, perché era tutta lì che scopava, molto tranquilla, non faceva, cioè veramente era inerme e non agiva, non aveva una sua personalità. E questo mi ha veramente infastidito, perché mi dicevo, comunque anche Cenerentola, anche se ha un ruolo comunque di vittima nella storia, può essere rappresentata come una donna forte che si ribella, perché alla fine, scegliendo di andare al ballo, sceglie di ribellarsi alle regole che gli hanno imposto la matrigna.
Sceglie anche di rischiare la vita che ha, che comunque sia era brutta, ma sceglie comunque di rischiare di non avere più un tetto sopra la testa e un posto dove stare. E questo mi ha colpito tanto, però vabbè, continuo, scusami.
No, appunto, l'unico momento quando è ancora bambola dove si vede un po' di carattere, diciamo, di Cenerentola, è quando fa il maleficio al padre, quando le dice, perché dice, se io voglio, la prima cosa che ti tocca è il cappello. Se non me la dai, che tu sia maledetto e non possa più andare in avanti né indietro. E allora anche qua l'unica presa di posizione di Cenerentola è quando deve maledire qualcuno, quindi appunto torniamo al ruolo della strega, perché alla fine sono le streghe che fanno i malefici. Quindi anch'io sono concordo con quello che diceva Carolina all'inizio sul fatto che la regista magari è un po' caduta, magari invece voleva fare così, però effettivamente secondo me hai ragione.
Allora, non abbiamo parlato molto della figura del padre, che è stata molto importante perché è stata molto sottile e è durata pochissimo nel teatro, però alla fine, quando abbiamo potuto parlare con la regista e con gli attori, ci è stato detto che per loro la figura del padre era come un aiuto a far svegliare il carattere di Cenerentola e a far sì che una presa di coscienza in un certo modo. E anche qui, ripartendo dal discorso che stiamo facendo adesso, comunque sia, la Cenerentola è vista come una presa di coscienza, però di un maleficio, di una cosa orribile da fare al proprio padre. Cioè, maledire il proprio padre di morire se non gli portava un oggetto è una cosa assurda. E, appunto, mi stanno facendo il segno che dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare avanti. E quindi niente, speriamo che vi abbiamo fatto risvegliare un po' le coscienze, e lascerei gli ascoltatori e le ascoltatrici con una frase stata detta all'inizio: a tempo non è moneta, ma quasi tutto il resto. Niente.
Ok, e noi vi salutiamo qua dai Portici, dal bar I Portici di Lugano. Vi aspettiamo domani su questa frequenza alle 12.30 qua su Radio Gwendoline. Beh, speriamo che domani la meteo sia un po' più carina e stimolante, però noi siamo molto entusiaste, siamo contentissime di aver passato quest'ora con voi, e ora un bacio dalla Red Action con una canzone del nostro Tarek.
TMX.
مستحيل بيوم اتغير مدري انا المايل فعلا مدري البخت علي ميل مدري كل شي فيني مات مجبور انا مش مسير ماشي بوادي وعر زيد الليل بهموم علي ليل خلص ما عاد في طاقة تعيني صد هموم الدنيا شيل كل شي حب بقلبك ما بستاهلك شو مستني امشي اعتبري نسيتك بايع قلبي التمن دمية شاري راحت بالي جبل عالي نفسه ضعيف البنية نفسه محطم من جوا بتعرف كم مرة انكسر لضوى النجم اللي فيه تبى الشاطرين بالحكي وقلال اللي صدقت فيه عشوارب الزلم التعشرة فم الفيلم غرق وبنشر البلم الرحلة معاكم بتفشل للأسف مين حكالك ما نعشت الفيلم ممثل فاشل عملته بأدب زبلته عارفه ماله خرج الحمل لصحبة لخرى لسهرة لمرة اللي مثلك حتى ببلاش ما انشرى يلعنك السم الغدر فيكم اغلط واعترف يا خش فيكم بطلوا تخرب الصحن اللي بتاكلوا فيه على الأقل قدام الناس الله يهديكم انت بتسكت
عسكري كتير فبتنسي انا مش زي قلب اي شاب انا في قلب كرسي لو بتاخده واحدة ما بتاخده غيره بيبي اينو ميرسي اوكي بس تحكي علي مش ظابطة ندخل ناس بيننا طب ليه بس تحكي علي مش ظابطة ندخل ناس بيننا طب ليه بس فكوف جيم اوفر ما لافا طلعت مالي بالحب ولا بعرفها وحتى رقمك يا اخي زي طيزي اليوم بسوي سهرة معها بحذفها حزين مش حزين والله ماني عارف وان كنت ظالم نفسي اسف لبعد الحدود شفاف بحكي الصراحة وهيك ربينا ما نخاف وحتى ما نخون امور عشتها بحياتي كانت السبب دخلتني السجون الصراحة اللي فيني كفيلة لا توضح لكن جنس حوا ملعون وسواس الظنون لغات العيون تراكمات واضحة نتيجة الجنون شوف صامخة هاد خرا ولا شو تكرهوا المشاكل اللي بتبلشوك ابو كل شي منيح عملته بحياتك والخطأ اللي عملته لا ما ينسوه حسب الجو العباطة من سوق تركتك عكيفك البركي بتزوق انا ياما واصلني كلام استاذ انك حاكي عني بظهري بالسوق بلا محضر خير بلا خرا العنم اليوم اللي راح وبيننا دسوق سرد لئيمة اتهامات واضحة موجودة لكن فشلها قيمة زي ما انت عارف لفات مات ببعش بالحب انا ببيعكو كلكو دزيني روحت السحارة كاملة مبسوط زعلت يوم سحبت عليكم مظبوط انتو بتستاهلوا الشخص كبكون ذكريات ما تولي معكو وتموت بيتش وذكرياتنا تولي معكو وتموت آسف على شناعة الألفاظ ولكن مع تعدد الأخطاء من نفس الأشخاص وقت نظامي تفهم إن الناس معادن تعرف اعتبرني محكوم مؤبد عايش ولسه بتكبط كل مطبات الحياة اللي مرقت علي واجهته وبراسي مسدس عشت مهدد رابر مقدس مجروح بس لسه بتنفس واللي مثلي صعب انه ينتهي لانه خالص نشف الدم محبس زمان حبوب جربنا كل شي مشروب اجرام تعاطي وحبوب مخي مضروب ترويزه بالصلوب حابب كل شي بسياسه واسلوب وانا نفس الشاب اللي بدعي كل ليله متمني يهديني ربي وانتوب سامحني الهي في دنيا كلاهي حتى افقلك موازيني زنوب صدقني تعبان من نفسي هربان دارت لعبت فيه الايام قلبي مليان مخدوع طلعت من عز البشر بعني اوهام صدمني صدمته تشاطر طعنته ما بسامح الندل حكمه اعدام تمثيلكم بخري منذ البداية لهيك فكوا في نقا شبعنا افلام شبعنا افلام
cari radioascoltatrici cari radioascoltatori pronti partenza FIP